sta per andare in onda Prima Visione, un commento sui film in programmazione sugli schermi italiani, una produzione RVS.
Un saluto a voi tutti amici ascoltatori di Radio Voce della Speranza e un saluto naturalmente a Peter Ciaccio, pastore evangelico, uno dei fondatori dell'associazione protestante Cinema Roberto Sbaffi. Grazie per essere in nostra compagnia, Peter.
Ciao a tutti, un saluto.
Allora, quest'oggi prendiamo in considerazione un film che è nelle sale cinematografiche non da molto. Si tratta del film Il figlio più piccolo di Pupi Avati, tra l'altro con un cast di attori sicuramente ben conosciuto: Christian De Sica, Laura Morante, Luca Zingaretti, e già queste sarebbero più che sufficienti, ma poi c'è anche Sidney Roma, e poi c'è anche un debuttante, Nicola Nocella, che tu, Peter, conosci, vero?
Sì, sì, è un mio amico, sì.
Allora, quindi, sì. Recensiamo i film degli amici anche. Allora,
certamente.
È un film, questo, comunque, che ha fatto parlare di sé, soprattutto perché Christian De Sica, come dire, debutta in un ruolo drammatico. E poi magari ne parliamo. Dopo aver ascoltato il trailer del film Il figlio più piccolo. Però, come di consueto, ti voglio chiedere un giudizio secco: vale la pena vedere questo film oppure no?
È difficile, perché vale la pena sicuramente vederlo per gli attori, per la prova attorale, perché ti fa pensare al tema, insomma, al tema che è pesante.
Però
secondo me
poteva venire meglio
questo film.
Va bene, adesso ne parliamo subito dopo il trailer Il figlio più piccolo.
Ha telefonato papà.
Cosa vuole da me, mamma?
Si sposa e ti vuole là come suo testimone.
Se noi trasferiamo al ragazzo i pacchetti azionari di...
Mi ha detto, sai, lui è il mio figlio più piccolo e quindi è giusto che abbia quello che hanno avuto gli altri.
Ma il nuovo presidente lo sa che dagli ultimi accertamenti risulta che abbiamo evaso il fisco per più di 55 milioni di euro.
Ma li devi dare tu?
No, tu.
È un'operazione indecente. Ma poi non lo so, dico, un padre che sa di avere un figlio così.
Così come?
Io non ho mai visto fare qui autostop. Qui sono mignotte.
Io no, mignotta. Come faccio?
Tuo padre è capace di entrare in un albergo e non prenota una stanza, ma se gli gira, lo compra. C'è la porta aperta.
Il figlio più piccolo, dal 19 febbraio al cinema.
Allora, anche dal trailer si capisce che questo figlio più piccolo è un uomo in difficoltà rispetto all'ambiente in cui si trova a vivere, insomma. Ecco, ci vuoi dire qualcosa di più della trama senza che pregiudichi questo il piacere di vedere il film?
Allora, il figlio più piccolo intanto è il debuttante Nicola Nocella. Che è molto bravo nella parte, come ho detto prima, è un mio amico e sono molto contento che ha avuto questa occasione importante di lavorare con un regista importante, ed è stato bravo. E lui, insomma, è stato abbandonato dal padre, lui ha un fratello maggiore, ovviamente, è stato abbandonato dal padre nel giorno del matrimonio della madre. Ecco, c'è questa scena abbastanza agghiacciante iniziale, in cui la madre e il padre finalmente si sposano, e poi passa Zingaretti che fa un po' da Mefistofele, ecco, che in questo film è un po' il cattivo vero e proprio, che porta via Christian De Sica e non lo rivedranno più. Prima però di portarlo via fa firmare tutta una serie di carte per cui alla moglie fa togliere la casa, toglie tutto, insomma, lasciandola sull'astrico. Quello che è interessante sono proprio i personaggi, insomma, la moglie comunque rimane con il mito del marito, cioè quante gliene fa, lei comunque, non dico che lo perdona, è come se ignorasse quanto è stato cattivo nei suoi confronti. E continua a crescere i figli dicendo: ma quanto è bravo papà, quanto è bravo papà. Il figlio maggiore non se la beve, potesse lo ammazzerebbe il padre per quello che ha fatto, per quello. E invece il figlio più piccolo è il vero erede della madre, della bontà della madre. L'impero di carta, di cui è presidente Christian De Sica, sta passando dei problemi finanziari e legali soprattutto. L'ultimo escamotage cui si pensa è di fare una donazione a questo figlio più piccolo che lui non ha più incontrato dal giorno del matrimonio e mettere lui nei guai. Ecco, dunque una cosa terrificante.
Sì, il padre che mette nei guai. Tra l'altro si sente anche questo commento corale, no? Di persone che conoscono la vicenda.
Sì, quello è il consiglio di amministrazione che viene posto davanti al fatto compiuto. Questo è il nuovo presidente. E loro che insomma sono, pur essendo persone infime, ecco, questo
certo.
È,
riconoscono che
riconoscono che questa è proprio una carognata, ecco. Cosa che è peggiore, addirittura esporre il proprio figlio a debiti, a guai con la giustizia.
Ecco, ovviamente lasciamo i nostri ascoltatori alla visione del film per quel che riguarda lo sviluppo finale, ma vorrei chiederti, l'intenzione del film è quello di denunciare questo modo di vivere che valorizza solo la speculazione?
E questa ricchezza ostentata, ecco, questo sicuramente fa parte, è come se ci fossero due Italie. E un po', insomma, nel cinema di Pupi Avati c'è sempre questa Italia rappresentata da Bologna, ecco. Infatti la famiglia del figlio più piccolo, la madre e il figlio vivono a Bologna, che è la città di Pupi Avati. Insomma, c'è questa idea di un'Italia buona, ingenua, un'Italia antica. Certo c'è un richiamo anche a dei valori, chiaramente. Insomma, non è un segreto che Pupi Avati è un regista cattolico, insomma, da questo punto di vista, nel senso anche culturale del termine.
Però è un'Italia che viene sbranata?
Che è un'Italia che viene sbranata da questa Italia. Ecco, lì io sono rimasto un po' male perché è l'Italia romana. Ecco, io da romano sono rimasto un po'. Gli ingenui, i buoni stanno pure dalle mie parti. C'è questa Italia terrificante, cioè, nel momento in cui scappano dal matrimonio, la prima battuta di Christian De Sica è: accendi la radio, vediamo che fa la Lazio. Che è agghiacciante, è proprio agghiacciante. Un'Italia fatta semplicemente di questo stare sempre sulla cresta dell'onda, mostrare sempre la propria ricchezza, la propria anche i propri denti, ecco, in questo senso.
Senti, cioè, secondo te è esagerato, nel senso che è una caricatura che poi alla fine non è neanche più credibile?
No, secondo me non è esagerato, secondo me il problema è che andava esagerato di più, ecco,
addirittura,
diciamo. Cioè, nel senso, il cattivo nel cinema, per essere credibile, deve essere più cattivo del reale. E qui sì, c'è questa storia del figlio. Ma io non penso che nessuno di noi si stupirebbe a pensare a questi magnati, cioè, c'è la battuta che si dice, no? Si venderebbe anche la madre, no? Io personalmente non mi sono stupito di questa cattiveria,
cioè,
che
non ha avuto abbastanza coraggio il regista,
e forse doveva caricare un po' di più i personaggi cattivi. Luca Zingaretti, secondo me, tra i personaggi è il più intrigante, il più interessante. Lui è un ex frate che viene cacciato dal convento, e infatti lui gira sempre col vestito, giacca e cravatta e i sandali, questo per tutta la vita, ed è una sorta di sacerdote del male, ecco. E quello, secondo me, quello è veramente un bel personaggio.
Visto che hai detto poco fa che Pupi Avati è di formazione cattolica, sul piano culturale forse non solo, insomma, questo accenno a un dualismo così forte, no? Una persona che ancora conserva una certa affezione, almeno per le forme della religiosità, insomma. I sandali di Zingaretti che cosa rappresentano in qualche modo?
Ma rappresentano questa, secondo me, questa quasi sacralità del male, che non riesci a comprendere, che non riesci a scalfire. Lui è, nonostante ha questa faccia da pesce cane, è una figura monacale, è abbastanza evidente nel film che non ha, ad esempio, una vita sessuale, no? Uno si aspetta che questi ricconi, che questi qui che rubano per essere ricchi, diciamo, si aspetta anche che siano dissoluti da quel punto di vista, e invece lui è, potremmo dire, moralmente integro da quel punto di vista.
Certo, solo da quel punto di vista.
Rimane casto e puro, Ed è una cattiveria pura, ecco, questo è interessante. La cosa interessante è che questa cattiveria esiste.
Senti, invece la controparte rappresentata da questa moglie troppo buona, o dal figlio, il figlio più piccolo, sì. Non c'è un certo pessimismo sulle capacità dell'amore, della bontà, di far fronte a un mondo completamente diverso?
Sì, c'è sia un pessimismo che un ottimismo, nel senso che Pupi Avati anche in un'intervista ha dichiarato sarà l'ingenuità a salvare l'Italia. Ecco, forse la salverà agli occhi degli storici, ecco, guardando indietro si dirà, ah, ecco, c'era il Pesce-Cane ma c'era anche il figlio più piccolo. Ma non c'è un'efficacia del figlio più piccolo, insomma, della parte buona della famiglia di salvare la situazione. Perché comunque non c'è da illudersi, il posto del pesce cane viene preso da un altro pesce cane.
È meglio parlare di bontà o di stupidità?
Non lo so, è una bontà, cioè in un certo senso è una bontà stupida, si potrebbe dire, ma è una bella bontà. Il voler credere che comunque sia il padre non è così cattivo come ti raccontano, il voler credere che se tua madre si è innamorata di lui vuol dire che c'era qualche cosa di buono.
De Sica, di fronte a questo atteggiamento, come dire, di speranza nei suoi confronti, migliora nel corso del film oppure rimane la carogna che era all'inizio?
De Sica è come se morisse. Ecco, questa è un po' la cosa che colpisce. Non c'è possibilità di tornare indietro. Un po' ricorda, ecco, ora facendo un salto verso un film che c'entra poco rispetto a questo, ma nella saga di Guerre Stellari, quando il padre capisce che ha sbagliato tutta una vita, eccetera, in quel momento muore, perché ormai non può più recuperare. E questo secondo me c'è nel personaggio di Christian De Sica. Una volta che lui ha fallito questa sua, o è finita questa sua corsa sulla cresta dell'onda, non è più in grado di essere un 50-60enne tranquillo, sembra un vecchio pensionato. Ecco.
Possiamo dire che Pupi Avati sotto questo aspetto ha una visione pessimistica, insomma, cioè normalmente uno potrebbe aspettarsi da un cattolico o da un cristiano, sì, un'apertura sul tema della conversione.
Ha una visione pessimistica sulla società, ma d'altra parte rivelando la vera natura di queste persone spregiudicate, dunque persone che alla fine, tolti quei 3-4 punti di riferimento che sono basati sulla corruzione, sul ricatto altrui, eccetera, sono sostanzialmente nulla. E questo per me è un messaggio ottimista, cioè, sapere che il cattivo viene nullificato, ecco. Pensare che questo sia possibile è per certi versi un bel messaggio. Il problema è che anche se questo non esce fuori dal film, come ho detto prima, tolto un cattivo, c'è ancora lo spazio per il cattivo nella nostra,
sì,
società.
Quindi, ecco, diciamo, sul piano sociale
c'è una nicchia,
c'è un pessimismo
darwiniana, potremmo dire.
Capito.
Non lo dicevano anche quando fanno i processi per i crimini contro l'umanità. Diceva, se non lo facevo io, lo faceva qualcun altro. Certo, questo non giustifica la persona, perché l'hai fatto tu. Però, da un punto di vista storico, non è così sbagliato. C'è sempre qualcun altro che lo fa.
Una domanda sul piano personale, anche come credente, come pastore, c'è veramente lo spazio secondo te per il cambiamento? Insomma, il cattivo può cambiare, ecco.
Se è una domanda personale, sì, il cattivo può cambiare, anzi, questo come pastore, insomma, anche il discorso di Cristo, l'annuncio dell'Evangelo è che noi siamo tutti invitati al cambiamento e che anche chi si sente buono ha un fondo, cioè anche lui è peccatore, anche lei è peccatrice.
Cioè, mi viene in mente l'episodio di Zaccheo, che era un personaggio alla Christian De Sica, no? Per certi aspetti un po'... un
sì,
businessman,
sì.
No? Che non si faceva,
sì,
tanti scrupoli.
In un certo senso, solo ecco che noi nel racconto biblico non veniamo a sapere che cosa succede dopo a Zaccheo.
Vabbè.
Sappiamo che gli è cambiato la vita, però possiamo anche immaginare che tutto quel mondo di plastica ante litteram che si era creato intorno a sé, di quelli che bramavano le sue ricchezze, del suo entourage, quelli probabilmente sono spariti.
che sia finito in miseria, insomma, ecco.
Sì, c'è come dire, nella conversione di un peccatore, ora non vorrei fare gradi di peccato, insomma, però un peccatore che deve rinunciare a tanto per portare avanti la sua conversione, lì ci vuole una comunità che ti sostiene. Il cattivo ha una comunità, ecco. Cioè, anche chi decide di smettere una vita profondamente immorale ha bisogno di una comunità che lo sostiene.
Non può essere lasciato da solo.
Certo, questo secondo me è importante.
Ecco, dopo questa digressione, sì, diciamo, pastorale evangelica, torniamo al film, Il figlio più piccolo. Tu hai detto che, insomma, questo film ha dei meriti, ma anche dei limiti evidenti. In parte ce l'hai già accennati, ma ecco, vuoi concludere con questo riferimento al limite del film?
Allora, il limite del film secondo me è la struttura della storia, come è costruita la storia. Secondo me, ecco, Pupi Avati è un po' un regista autarchico, si scrive, si dirige, credo che sia il fratello che gli riproduce i film. Ci sono degli autori che sono in grado di scrivere e dirigere, ci sono degli autori che sanno che hanno bisogno di una mano da qualche parte. Ci sono grandi sceneggiatori che si improvvisano registi e poi tornano a essere sceneggiatori, e ci sono grandi registi che dopo qualche prova di fare un film tutto loro capiscono che hanno bisogno di una mano. Lo stesso Moretti, che è un grande sceneggiatore, si fa sempre aiutare dai migliori. Se uno va a vedere chi scrive i suoi film, sì, lui ha avuto l'idea, però tra chi gli ha sviluppato la storia, oltre al suo nome, ci sono anche dei grandi personaggi. Questo secondo me è un po' il limite di Pupi Avati. Io avevo visto anche Il papà di Giovanna e aveva pregi e limiti molto, molto simili a questo figlio più piccolo. Avati riesce a tirare fuori dagli attori il meglio di loro. Gli attori sono tutti bravi. E questa è una cosa che colpisce. A me ha fatto un effetto, come dicevo, vedere questa persona che conosco, Nicola Nocella, recitare e rendersi conto di come diventava un'altra persona. Quando l'ho visto sullo schermo l'ho riconosciuto, dopo però è diventato Baldo Baglietti, il personaggio del film.
E questo è il fascino,
è diventato bolognese,
è il fascino, ecco, del cinema,
una cosa che a me ha colpito tantissimo. È riuscito a rappresentare un personaggio che aveva vita propria, separata anche dalla, cioè, come deve essere, dall'attore. Questo è stato molto, certo, bello, insomma, vedere.
Va bene, allora mi sembra che abbiamo elencato pregi e difetti, ma onestamente mi sembrano più i pregi, da come l'hai presentato.
Sì, cioè, sono dei film, i film di Pupi Avati sono belli a vedersi, cioè hanno queste belle ambientazioni, gli attori sono molto bravi.
Quindi dunque non un capolavoro,
quello però, che secondo me, come dire, quando uno vede tanta bellezza e tanta bravura, dici però perché non hai fatto che fosse un capolavoro questo film? Ecco, questo è quello. Quando ho visto Il papà di Giovanna la stessa impressione ho avuto. Grandi attori girati bene, con una grande una storia interessante che poteva essere fatta un po' meglio, perché non l'hai fatta meglio visto che hai mezzi, perché è chiaro che Pupi Avati ha dei mezzi a disposizione, questo si vede, insomma, sono sempre molto sofisticati i suoi film nel prodotto, perché non fare quello?
E bene, ecco, è la domanda che manderemo a Pupi Avati? Gli inoltreremo questa domanda.
Non so se risponde. Di ricevere una risposta.
Bene, sì. Allora noi ringraziamo Peter Ciaccio, pastore evangelico, uno dei fondatori dell'associazione protestante Cinema Roberto Sbaffi. Abbiamo recensito con lui il film Il figlio più piccolo, che ricordo è diretto da Pupi Avati. Tra gli attori Christian De Sica, Laura Morante, Luca Zingaretti, Gisella Marengo, Sidney Rome, Manuela Morabito e Nicola Nocella. Grazie a Peter e a risentirci la prossima trasmissione con un'altra recensione di un film in programmazione nelle sale cinematografiche italiane.
Un saluto a tutti.
Avete ascoltato Prima Visione. Un commento sui film in programmazione sugli schermi italiani. Una produzione RWS.